le 17:37 minuti esatti a Fahrenheit. Parliamo del nostro libro del giorno, una raccolta variegatissima di personaggi molto molto particolari. Si intitola I sogni di un digiunatore ed altre instabili visioni. L'autore è Paolo Albani e lo ringrazio per essere con noi negli studi Rai di Via Asiago. Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Paolo Albani, autore già in passato di grandi cataloghi e di scritture che mettono in fila anche le stranezze, diciamo, di cui l'uomo è capace. Questo libro è pubblicato da Exorma e, dicevamo, mette assieme tanti profili, anche molta letteratura in queste storie. Alcune sono veramente più narrative, più giocate proprio sul filo di una letteratura velocissima, quasi diciamo proprio come se si aprisse una visione in molti casi, e anche piuttosto comica. Altre sono riflessioni. È un po' come se questo io narrante che si rincorre un po' per tutto il libro fosse un alter ego dello stesso Albani, che riflette in una maniera scanzonata un po' sulla letteratura, un po' sui fatti quotidiani della vita, in una maniera mai troppo seria, ma mai neanche del tutto, come dire, leggera. Paolo Albani, sì. Allora, come nasce questo libro?
Dunque, questi sono racconti che ho cominciato a scrivere nell'inizio del 2000, che ho definito racconti bonsai, cioè sono una sorta di racconto a cui venivano tagliate una serie di parti per renderlo breve. Non siamo proprio nell'ambito di Félix Fénéon, quello che scriveva i romanzi in tre righe, o altri tipi di scritture brevi come quella di Monterosso, no, che piacevano tanto a Italo Calvino, ma insomma mi sono dato una regola che era quella di scriverne uno al mese circa, e che fosse un racconto breve, che non superava le tre cartelle o pagine di un computer. Questo perché la mia cifra, diciamo, stilistica, dopo due o tre pagine proprio mi sento dissanguato, non ce la faccio andare avanti. Questo forse perché, come dicevi tu, io sono abbastanza abituato a fare delle schede di dizionari, di enciclopedie, di repertori.
Ne ricordo alcuni, appunto il catalogo ragionato dei libri introvabili, I mattoi di italiani, pubblicato da Quodlibet, e insomma si tratta sì di una letteratura di accumulo, possiamo definirlo.
Certo,
così.
Certo. Ora, nella mia, insomma, la mia idea era quella che forse, trattando vari aspetti, situazioni, sentimenti, tutti questi personaggi un po' strambi, bizzarri, fossero una sorta di variante appunto di me stesso, un alter ego. Fra l'altro io nell'avvertenza dico che a volte sono proprio in prima persona il soggetto del racconto, nel senso che sono proprio Paolo Albani.
Addirittura una volta autografo, nel senso proprio alla fine in calce del racconto, sì. C'è proprio l'autografo di Paolo Albani.
Sì, per esempio quello in cui ho rifiutato il premio Nobel, c'era questa sorta di voce che circolava, poi qualche amico mi ha detto, ma guarda, forse è una bufala, eccetera, che mi avrebbero dato il premio Nobel. Allora io ho messo le mani avanti, ho fatto un po' come Jean Paul Sartre e ho mandato una lettera appunto alla segreteria del premio Nobel dicendo che non lo volevo.
Ed esce proprio nel 2018 quando decidono di non assegnare il Nobel per la letteratura.
Sì, non a caso. E come Jean Paul Sartre non voleva diventare un'istituzione, cioè io stesso dico appunto al segretario dell'assemblea che non voglio diventare appunto un'istituzione della stupidità a cui molti poi con cui molti mi identificano. E niente, quindi sono tutti un po' giocati sul paradosso, sulla comicità, sull'inversione dei ruoli, eccetera.
Vorrei dare un assaggio ai nostri ascoltatori, sì. Ma partiamo proprio dal titolo, I sogni di un digiunatore. Parlando di digiunatore, di letteratura ce n'è tantissima in questi racconti, che alle volte appunto sono dei divertissement che giocano sul paradosso, ma c'è anche tanti interrogativi gettati ai libri precedenti. È come se nell'io alter ego di Paolo Albani ci fosse un continuo riferirsi a libri che ha letto, a libri che avrebbe potuto leggere, libri che sono tirati in casa quasi come uno specchio. Si cita Broschi, García Márquez, Manganelli, insomma, c'è un po' Manganelli tantissimo, c'è sicuramente di tutto. E pensando al digiunatore viene in mente anche Kafka, che proprio dell'artista del digiuno fece un piccolo, sempre racconto estremamente agile e interessante. Allora, partiamo proprio da questa storia che dà il titolo alla raccolta.
Sì, dunque, siccome io poi, tu sai che mi sono occupato di lingue inesistenti, di libri introvabili, di appunto di teorie strane che non dicono niente, eccetera, ormai soffro di questo complesso e tutto ciò di cui parlo nessuno ci crede, insomma, lo ritiene...
Racconto dal lupo al lupo, insomma.
Esatto, una cosa tipo al lupo al lupo. E quindi anche questo digiunatore di cui si parla qui, Giovanni Succi, alcuni amici hanno detto, ah, ti sei inventato questo personaggio. No, Giovanni Succi è un personaggio vero, esiste anche una voce nella Treccani, ed è un digiunatore di professione, di mestiere. Verso la fine dell'Ottocento e primi del Novecento c'erano questi digiunatori che si esibivano appunto in circhi, in esposizioni internazionali, nei bar, insomma in locali vari, e lo facevano appunto di professione, guadagnavano dei soldi esponendosi mentre digiunavano. Giovanni Succi nasce digiunatore una volta che è in Africa, ha una sorta di febbre malarica e quindi deve digiunare, e si rende conto che nonostante il digiuno lui si sente sempre più forte, riesce a fare lunghe passeggiate e quindi a un certo punto crede di essere la reincarnazione dello spirito del leone. Ritorna in Italia, visita una serie di circoli spiritistici, gli dice questa cosa, che lui è la reincarnazione dello spirito del leone. Ovviamente non lo prendono molto sul serio, poi a un certo punto lo sottopongono addirittura a una visita psichiatrica e viene insomma mandato in manicomio. Poi lui insomma esce, ritorna a Forlì e comincia questa sua attività di digiunatore di professione. E sono citati per esempio lui e un altro digiunatore italiano abbastanza famoso, questo Merlatti, che era un pittore che stava in Francia. Sembra che Kafka si sia ispirato probabilmente a questo Merlatti per il suo racconto. Sono citati per esempio in un romanzo di Salgari, Salgari a un certo punto parla dei fakiri indiani e dice sono dei personaggi straordinari, molto più dei nostri Succi e dei nostri Merlatti. Questo Salgari lo dice perché ha visto a Torino una delle manifestazioni appunto di Succi. Succi a me sta particolarmente simpatico perché mi ricorda un po' i Mattoidi.
Insomma, sembra un po' in linea con quel libro, sì, diciamo, quel libro, questa storia, sì. Ci poteva stare, anche se non è esattamente un teorico, come un formulatore di teorie, come poi c'è stato. Insomma,
no, ma pensa che lui, quando il segretario racconta che quando si esponeva durante i suoi digiuni, gli portava delle lettere di ammiratori. E in queste lettere però il segretario aveva spalmato dell'estratto di carne, per cui Succi che cosa faceva? Faceva finta di leggere, o leggeva veramente queste lettere, che con il dito le passava sopra il foglio, poi se lo metteva sulla lingua e in realtà mangiava un po' di questo estratto di carne. Poi sembra che un medico a Vienna l'abbia scoperto durante una di queste esibizioni la sera, che si faceva dello champagne e delle bistecche, cioè, quindi è un personaggio insomma estremamente simpatico. Ma io sono arrivato a Succi proprio attraverso Manganelli, perché Manganelli ha scritto un bellissimo libro un saggetto che è intitolato Sogna più l'uomo o il coccodrillo, e qui Manganelli parla di un libro di Sante De Sanctis, uno psicologo che aveva fatto un libro sui sogni. De Sanctis si pone domande strane, cioè che cosa sognano i pesci, che cosa sognano i coccodrilli, i ragni, eccetera. E poi a un certo punto De Sanctis parla anche di Succi, perché durante un suo digiuno Succi aveva tenuto un diario, De Sanctis aveva tenuto un diario dei sogni fatti da Succi, e tutti immagini, uno si immagina che Succi prima del digiuno sognasse delle cose pantagrueliche, torte, lasagne, cioè, invece no, sono dei sogni abbastanza parchi, però De Sanctis si rende conto che Succi poi gli dice che all'inizio della sua attività faceva dei sogni di questo tipo. Poi lui riesce a controllare la fame e quindi fa dei sogni normalissimi, non legati, diciamo, ai pranzi o alle cose, insomma, da mangiare.
Questo è un esempio, diciamo, di storia. Ci sono questi due filoni, appunto l'estranezza, alle volte la realtà sembra essere incredibilmente più paradossale dell'immaginazione. Questa è una delle tracce dei racconti della scrittura di Paolo Albani. L'altra, lo dicevamo, è la letteratura, una continua interrogazione, quasi una mise en abîme, per cui questi racconti così brevi che sembrerebbero giocare sul livello della superficialità, della piattezza del racconto, veloce, immaginifico, ma sicuramente molto immediato, diventano immediatamente profondi, appunto come dei racconti messi allo specchio, dove troviamo scrittori che hanno scritto racconti e storie importanti, le storie che c'erano dietro, gli autori che hanno interrogato a loro volta. Ad esempio, Istruzioni per mangiare un libro ricorda necessariamente alcune istruzioni memorabili, come nel libro di Cortázar, ovviamente Storie di Cronopios e Fama. Si cita anche Perec, che ci sembra essere un grande ascendente per Paolo Albani, è così?
Sì, sì, certo, le istruzioni per mangiare un libro... era un'introduzione, nasce almeno all'inizio come un'introduzione alla biprofagia, cioè che è questa cosa di mangiare i libri. Per esempio Edgardo Franzosini ha scritto un bellissimo libro che è Il mangiatore di carta, ho ipotizzato che la cosa migliore per assorbire un libro fosse quella di mangiarselo in qualche modo. Allora do una serie di istruzioni, per esempio appunto per Joyce, quella di usare delle parole valigia in fricassea, insomma ovviamente facendo dei riferimenti a quella che è la tipologia letteraria dello scrittore a cui mi riferisco e che si deve mangiare. Per esempio in Selene metto l'accortezza che si tolgono tutti i puntini, perché quelli sono abbastanza indigesti
chiaramente, eccetera. Ma d'altronde gli stessi antropologi dicevano, insomma, si mangia il nemico, si mangia il re per assumerne le qualità. Però noi ovviamente, da malati di letteratura, vorremmo leggere più libri possibili, appunto assumerli. Chissà che non sia una cosa da consigliare alla rubrica di Internazionale Bibliopatologo, dove appunto si parla di perversioni legate ai libri. Io però vorrei dare un assaggio molto breve, l'inizio di un racconto dove il pensiero anche matematico, catalogatore, scientifico, perché un po' Paolo Albani gioca a piratare il linguaggio dei manuali e a utilizzarlo invece come strumento per creare il paradosso. Beh, Rischi potenziali è un lungo elenco, ne leggo soltanto un pezzo, di tutto quello che può succedere in situazioni dove ci recano danno. Allora, la premessa lo dice proprio: nella letteratura scientifica si intende per rischio potenziale la probabilità che i pericoli oggettivamente legati alla presenza di tutto ciò che ci circonda possano arrecare effettivamente un danno. Il primo di questo elenco recita così: se vi bendate gli occhi con un panno di stoffa nera, facendo attenzione che il panno non lasci filtrare la luce, e al termine di questa operazione, aggirando astutamente la sorveglianza degli addetti alla sicurezza, vi mettete a correre e attraversare la pista dove si sta svolgendo un gran premio di Formula 1 in un qualsiasi punto dell'autodromo, diciamo comunque poco dopo il segnale di partenza, almeno a 160-170 metri dal traguardo, considerando che le macchine in gara sono 15 e transitano in quel preciso tratto della pista a una velocità media di 280 km all'ora, distanziate l'una dall'altra a 1 circa 2 secondi, il rischio potenziale di essere investiti e travolti tragicamente da una macchina in corsa è del 96,54%. Allora, questo è proprio un classico esempio dove il libro, la scrittura, mi scusi, il linguaggio anche un po' ampolloso, magari dei manuali scientifici, reso strumento della narrazione, può diventare per l'appunto un paradosso.
Sì, una parte di questi racconti sono sotto forma di finto trattato scientifico, per cui mi piace moltissimo parlare di cose quasi nonsensiche, che è assurde, però con un linguaggio scientifico o pseudo scientifico, come nel caso che facevi tu. Riporto per esempio in un'altra parte del libro una ricerca che è stata fatta in un'università americana, naturalmente si tratta di tutte cose finte, in cui si è stabilito che per campare di più c'è bisogno di farsi i fatti propri, cioè più le persone sono indifferenti e si fanno i fatti propri e più campano. E riporto tutta una serie di dichiarazioni di soggetti che sono stati intervistati da questi ricercatori americani che dimostrano questo fenomeno. Per esempio c'è una signora che ha circa quasi 90 anni, molto quindi anziana, che rientrando a casa trova una sua vicina di casa che è per terra, eccetera, ci sono tutte le uova che sono uscite fuori da un sacchetto, e lei per fortuna dice non ho calpestato queste uova, lascia questa signora per terra e quindi non si preoccupa di avvertire nessuno, perché lei deve andare a vedere una trasmissione televisiva, una fiction che non può perdere, eccetera. E quindi campa molto comportandosi in questo modo indifferente.
D'altronde è una tesi che sembra valorare il vecchio detto: chi si fa gli affari suoi. Per l'appunto, ogni tanto devo dire che nella letteratura scientifica, almeno come la riportano i giornali, sembra veramente che i ricercatori cerchino di inventare l'acqua calda, cioè di spiegare quello che tutti un po' sanno per buon senso, ma dando chiaramente un assunto scientifico. Questo è un altro dei giochi. Certo, c'è molto nonsense in questi racconti. A tale proposito vorrei chiedere a Paolo Albani: ma che cavolo succede nella sua cassetta della posta?
Guarda, anche lì un giorno apro la cassetta delle poste e trovo due persone che fanno all'amore. Ora, io non mi stupisco del fatto che ci possano essere delle persone piccole che stanno dentro una cassetta.
Piccole quanto?
Perché la mia cassetta delle poste è abbastanza piccola, do anche le dimensioni proprio della cassetta. No, mi stupisco che questi facciano gli affari propri dentro questa cassetta. Uno di questi ragazzi ha un atteggiamento molto sfrontato e mi dice che una volta ha proprio anche urinato sopra una mia cartolina perché gli dava fastidio. Quindi io, insomma, poi alla fine non riesco a gestire questa situazione e me ne vado dal direttore dell'ufficio postale e gli dico che c'è questa situazione dentro la mia casella postale. Lui chiude la porta, abbassa la voce e dice: sì, guardi, è vero, è un fenomeno che si sta diffondendo, che molte persone che non hanno lavoro, disoccupati, emarginati, immigrati, eccetera, trovano rifugio dentro le cassette postali. Quindi è un fenomeno che però noi adesso, gli dice il direttore delle poste, stiamo cercando di controllare dal punto di vista logistico insieme al Ministero degli Interni, eccetera, eccetera.
Quindi è un elemento di fiabesco, questi personaggi molto piccoli ricordano gli Eden People della tradizione islandese, con elementi surreali chiaramente, e anche tanta tanta presa in giro della burocrazia. Appunto, i direttori, i funzionari ricorrono un po' in questi racconti, così come c'è un grandissimo amore per la lettura e la letteratura, chiaramente. Un altro filone che attraversa questi racconti, quanti sono? Perché sono, essendo fulmini, sono
più di 50, non le
più
ho
di 50 su un libro, sì, di 300, un libro non piccolissimo, ma insomma chiaramente sono veramente molti racconti. Ecco, un filone che torna alle volte anche un po' la solitudine di certi personaggi, la solitudine che si esplicita in strane fantasie amorose, sia quando la compagna, il compagno, ecco, l'io narrante maschile in questo caso, si allontana, magari c'è la fine di un amore, e bisogna trovare una maniera per continuare a trovare una stabilità emotiva. Ecco, Trompe l'œil, per esempio, è un racconto che parla proprio di questo, ma non è l'unico. Succede? Sì. Che tipo di soluzione ha trovato questa persona che vede finire la propria relazione sentimentale?
Sì, la soluzione è quella di fortuita, fra l'altro, di incontrare un amico pittore che gli dice che lui si sta esercitando e sta lavorando in modo particolare con il Trompe l'œil, cioè una serie di persone che gli commissionano dei lavori. Io fra l'altro ho un amico che fa queste cose, insomma in qualche modo mi sono ispirato a lui, e quindi lui gli dice: potresti venire a casa mia, e gli fa dipingere la sua compagna che non sta più con lui, che è andata in Argentina e che lo ha abbandonato, e le fa questi Trompe l'œil all'ingresso, poi in camera da letto, oppure nella sala, in una stanza dove si stira, eccetera. Quindi c'è una presenza abbastanza costante di questa persona con cui lui riesce finalmente a parlare, avere una conversazione, e lei ovviamente sente un Trompe l'œil e non lo contraddice mai, il che per lui risulta una cosa abbastanza soddisfacente.
Una cosa soddisfacente, perché chiaramente manca un po' quella relazione che poi porterebbe al conflitto. C'è un po' di solitudine in questi personaggi?
Sì, certo, in alcuni di questi racconti ci sono anche dei problemi appunto di solitudine. Io direi che l'aspetto principale che attraversa un po' tutti questi racconti è la ricerca dell'identità, insomma, di una propria identità. Il primo racconto parte proprio, che è l'avvertenza, sul tema di un me stesso che non si riconosce più allo specchio, ma non perché è cambiato, è invecchiato, cioè proprio non sa più chi è la persona che sta allo specchio. Un po' tutti questi racconti, insomma, parlano di problemi identitari in qualche modo attraverso personaggi che sono bizzarri, curiosi, strambi, incongruenti, assurdi, a volte anche politicamente scorretti.
Un catalogo di tipi umani decisamente fuori dall'ordinario, anche molto molto divertente. Paolo Albani, un'ultima domanda, abbiamo qualche secondo. Come nasce un racconto fulmineo alla moda, appunto alla maniera di Paolo Albani, alla maniera di quelli che sono raccolti in questo libro, I sogni di un digiunatore?
Beh, a volte gli spunti sono così, personali, autobiografici. Ho scritto un racconto in cui esprimo la mia difficoltà a scrivere una lettera aperta. Oggi si scrivono lettere aperte, tutti gli scrittori o gli intellettuali, cioè, scrivono delle lettere aperte a un immigrato, lettere aperte a mio figlio, lettere aperte, che ne so, a un omosessuale, eccetera. E io mi sono posto il problema: a chi scriverei una lettera aperta? E quindi non saprei, francamente, perché forse non ho un messaggio da mandare, e quindi mi sono detto: forse scriverei una lettera aperta al mio inquilino di casa che porta il cane per le scale, che quindi disturba in qualche modo, oppure a mio fratello che mi deve dei soldi, e quindi gli scriverei una lettera a lui dicendo: vabbè, restituiscimi questo denaro che mi devi, e altrimenti, insomma, la cosa finisce in un rapporto un po' disastroso.
Ecco, tipi umani particolari, tanto amore per la letteratura e anche molta ironia. Tutto questo è I sogni di un digiunatore e altre instabili visioni, libro del giorno di Fahrenheit, pubblicato da Exorma. L'autore è Paolo Albani, che ringrazio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E peraltro il libro sarà presentato a Roma tra pochissimo alla libreria Altro Quando. A che ora, Paolo Albani?
Alle 19:30 di stasera, sì.
Alle 19:30 a Roma, via del Governo Vecchio, libreria Altro Quando, I sogni di un digiunatore. La musica sotto le mie parole ci segnala che è tempo di lasciare la linea a 6 gradi. Un saluto dalla redazione: Benedetta Annibali, Giosuè Calasciura, Carlo D'Amicis, Lea Gemmato, Clementina Palladini e Laura Zanacchi. In console si sono alternati Gaetano Chiarella e Fiore Liborio, in regia Daniela Pirasto, Susanna Tartaro come sempre alla cura di Fahrenheit, Graziano Graziani che è stato ai microfoni. Vi auguro una buona serata e vi dà appuntamento con Fahrenheit a domani.